Allora, benissimo, riprendiamo. Riprendiamo dalla questione che abbiamo sollevato, cioè la svolta di Aristotele si configura chiaramente nelle due mosse, ecco, riduciamo a questo con consapevolezza di essere sommari, ma mettiamoci davanti agli occhi queste due mosse. La prima mossa è la richiesta della causa. Noi platonici non siamo riusciti a dare conto a logon di Donai del perché ci sono le cose e perché sono così. Molto semplicemente, ma se è una filosofia, soprattutto nel senso antico, che vuol dire sapienza, che vuol dire scienza, che non può demandare ad altre discipline parti della realtà, no? E che quindi ha l'ambizione di essere il sapere della realtà tutta intera, holon, nell'intero. Se non riusciamo a dare conto della causa delle cose come sono, ma facciamo vuote chiacchiere, c'è qualcosa che non va, prima mossa, no? Dobbiamo cambiare strada. Come si cambia strada? Questa è la seconda mossa, che non discende necessariamente dalla prima, eh? Cioè tu poni la prima e poi... Perché c'è questa seconda? È un reale problema questo, no? Ma adesso questo non lo affrontiamo, lo toccheremo. La seconda mossa è, allora, per sapere qual è la causa delle cose, vediamo i discorsi. Qui gli studiosi profondi di Aristotele, di Platone, ricordo un professore che fu bravissimo in queste cose all'Università di Milano, che si chiamava Leo Lugarini, che ha scritto un bellissimo libro su Aristotele, uno dei più belli, indicava giustamente, lo dico come informazione, insomma, indicava giustamente il punto in cui questa strada si rende concepibile. Ho detto, lo tocchiamo, non possiamo approfondirlo. Che sta nella differente interpretazione che Aristotele dà della parola dialettica, della dialettica. La dialettica platonica, come si sa, è un procedimento definitorio. Cioè uno parte dall'idea dell'arte, la tecne, e poi divide per due, di appropriazione, di produzione, via 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 via, finché arriva a quello che era il definiendum, cioè la pesca con la lenza. La pesca con la lenza è definita da tutto l'assumploché di tutti i termini di destra nella loro dialettica opposizione a quelli di sinistra. Hegel è tutto contento e va bene. Invece in Aristotele la dialettica, visto che lui non condivide il procedimento platonico e non lo condivide per una ragione precisa, è una delle grandi critiche di Platone, di Aristotele al suo maestro, perché dice, sì, ma con quale sapere sai che per arrivare alla pesca con la lenza devi partire dalla tecne, dall'arte? Difatti lì c'è un po' una gherminella, no, in questa famosa definizione del sofista, che peraltro è diventato il modello di tutte le definizioni sino alla televisione, insomma, no? Dividere per due, 0101. La gherminella è questa, che Socrate chiede a te, Teto, ma uno che pesca con la lenza una qualche arte l'avrà, no? Cosa pensi? E lui, poverino, deve sempre dire sì, no, come vuole quell'altro, no? E gli dice sì, sì, certo, allora partiamo dall'arte. E Aristotele dice, ma che gioco giochiamo? Devi già saperlo che è dentro l'arte per poter partire dall'arte. Quindi questo modo di definire non mi sta bene. Ma a parte ciò, lui usa la parola dialettica in un nuovo senso, che è legato ai discorsi. Cioè dice, prima di inaugurare ogni ricerca, è opportuno andare ad esaminare i discorsi dei più sapienti e tra i più sapienti dei più competenti nella cosa che tu chiedi. E allora la dialettica diventa già prima, no, un'analisi del discorso di quelli che dicono di sapere, vediamolo. E allora la dialettica poi è anche contestazione, naturalmente, confutazione, ma anzitutto è esame dei discorsi di coloro che sanno o credono di sapere. È un'analisi non di tipo socratico, non è fatta per botta e risposta, è fatta proprio secondo i criteri della ragionevolezza, diciamo così, della ragionevolezza e della ragione. Allora, è partendo dai discorsi che Aristotele si mette in questa strada, innovativa rispetto all'Accademia, che passo passo costruirà quello che noi chiamiamo giustamente il sistema aristotelico. E allora proseguiamo anche noi, prendendo dei punti caratteristici, questo modo di procedere di Aristotele, partendo, sempre sono le opere giovanili, dal De Interpretazione. Testo famosissimo, qui lo leggiamo nella traduzione di Marcello Zanatta, un passo, De Interpretazione, cioè sulla interpretazione, peri ermeneias, su come si interpreta, cioè sul discorso che interpreta. E leggiamo quello che prima vi dicevo e che risuona per la prima volta in questa forma nella nostra cultura. Per prima cosa bisogna stabilire che cosa è nome e che cosa è il verbo. Indi, che cos'è la negazione, l'affermazione, che cos'è l'enunciazione, che cos'è il discorso. Ecco tutto il panorama. Naturalmente adesso, volendo essere cattivi, gli direbbe, ma con che discorso esamini? D'accordo. Però questa è l'analisi che lui propone come fondamento del sapere. Ora, adesso qui viene un passo famosissimo sul quale si è modellata tutta la semiotica dell'Occidente, sino a che qualcheduno, come Peirce, per esempio, come Merleau-Ponty, ha contestato quello che qui viene detto. E prima di loro, naturalmente, Vico, Bruno, eccetera. Ora, i suoni che sono nella voce sono simboli delle affezioni che sono nell'anima. Quindi se io dico, sono simboli dell'affezione, dice, che ti è successo? Non stai bene? Ma naturalmente se io dico, è ora di fare questa cosa, simbolo dell'affezione, perché non è semplicemente un giudizio espresso che dice, è ora di fare, no, c'è il pathos, no? C'è il pathos dell'anima pratica, appunto, no? E così come i simboli nella voce sono simboli delle affezioni che sono nell'anima, così i segni scritti lo sono dei suoni che sono nella voce. Cioè io scrivo, è ora di fare questa cosa, punto esclamativo. No? E quindi questa scrittura è quel symbolon, sono quei simboli che simboleggiano nella scrittura, nei segni di scrittura, i segni della voce, che sono passioni dell'anima. E come neppure le lettere dell'alfabeto, oh guarda un po', dicevo, no, che quest'uomo il quale non lo dice, non lo dice, no? Però qualcosa ha intuito. E come neppure le lettere dell'alfabeto sono identiche per tutti, neppure le voci sono identiche. Cioè si scrive in tante grafie, si dice in tante lingue. Vedrete che questo riferimento alla scrittura lo troviamo anche nel secondo grande testimone che evocheremo dopo Aristotele, che è Democrito. Anche lui a un certo punto per spiegare gli atomi ricorre all'alfabeto. È una specie di cosa sotterranea, no? Che serpeggia dietro a queste prime figure della grande filosofia. Tuttavia, ciò di cui queste cose sono segni come di termini primi, sono affezioni dell'anima identiche per tutti, e ciò di cui queste sono immagini sono le cose che sono a loro volta identiche per tutti. Ora, di questi argomenti si è già parlato nei libri sull'anima e sono oggetto di un'altra trattazione. Poi vedremo cosa dice nell'anima. Ma allora lui sta dicendo delle cose che sono diventate canoniche, che sono canoniche ancora in De Saussure, che sono canoniche ancora in tanta parte della linguistica contemporanea e che sono assolutamente false, ma che sono molto utili, no? Per costruire questo cammino e per creare la logica, quello che noi in Occidente chiamiamo la logica. Sta dicendo, riassumo, capovolgo quello che l'ho detto, ci sono cose identiche per tutti. È più evidente di così, questa è identica per tutti. Se uno dice che questo è un cavallo, lo portiamo dal medico. Quindi ci sono cose identiche per tutti. Poi ci sono anime identiche per tutti, che hanno delle passioni, e che hanno in particolare delle immagini. No? Io ho l'immagine di questa bottiglietta, evidentemente, e nello stesso tempo sono in un atteggiamento o indifferente, o, come dire, affettuosamente colpito, me l'hanno regalata. eccetera, eccetera, no? Cioè ci sono cose che sono uguali per tutti, ci sono immagini dell'anima che sono comuni, no? Si suppone che come voi vedete la bottiglietta è esattamente come la vedo io e così per tutti, no? Tutti abbiamo la stessa visione della bottiglietta, falsissimo. Però qualcosa di vero indubbiamente c'è, non è che uno dice passami il rinoceronte, no? Questo è evidente, no? Quindi c'è qualcosa di fondamentalmente... Poi ci sono i segni della voce e poi ci sono i segni della scrittura. Questi no, non sono per tutti. Non sono uguali da tutte le parti. Sono segni che hanno una base nella convenzione. Sono convenzionali. De Saussure dice la stessa cosa, no? Arriviamo sino ai nostri giorni. Sarebbe facile mostrare che non è vero, che i segni della voce e i segni della scrittura sono originariamente pitture. E quindi sono in realtà modellate sull'immagine, ma adesso questo non ci interessa di fare questo tipo di polemica. Quindi nomi e verbi rispecchiano le cose a loro modo, convenzionalmente, ma le rispecchiano in quanto che rispecchiano le passioni dell'anima che sono in tutti. Questo è ciò per cui io posso tradurre le lingue l'una nell'altra, sia pure con dei limiti, perché le passioni sono anche individuali, storiche, eccetera. Però, insomma, questi non erano problemi da Aristotele. È un fatto che io posso tradurre certe proposizioni, esattamente perché sono collegate a passioni dell'anima e a visioni della cosa che tutti gli esseri umani hanno, avranno e saranno per sempre. Però, dice Aristotele, proseguendo nel passo, nomi e verbi, presi isolatamente, chi li ha presi isolatamente? La scrittura, evidentemente, no? Ma questo lui non lo vede, pensa che loro siano presi isolatamente, no? Siano in sé, che uno possa dire cavallo. Qui si vede come Platone continua, no? I maestri sono opprimenti, no? Come Platone continua a dire in lui quello che lui non vorrebbe dire, no? Quindi, nomi e verbi presi isolatamente non asseriscono nulla di vero e di falso. Sono passi capitali, passi da gigante, passi di pietra. Cioè ci sono tanti discorsi, la Pizia dice quel che gli pare a lei, naturalmente esprime delle passioni dell'animo, ma non è preoccupata di esporre un discorso che sia vero in sé. È vero nei suoi effetti, è vero perché gli è stato ispirato da Apollo, dal Dio, eccetera, eccetera, lo frequenta perché lo fa entro una ritualità tradizionale, ma non ha mai pensato la Pizia, anche perché non scrive evidentemente, non ha mai pensato come si collegano le parti del discorso che Aristotele ha estratto dal discorso e che ora vuole analizzare nella loro natura e nella loro correlazione. Cos'è nome? Cos'è verbo? Cosa succede quando metto insieme un nome con un verbo? E allora siamo subito di fronte a qualche cosa di importante, perché se dico cavallo o dico corre, non dico, dice Aristotele, niente, né di vero né di falso. Uno potrebbe dire, sta pensando anche al di là di questo esempio, se la Pizia dice gli dèi vogliono che partiate per la guerra, non dice niente né di vero né di falso. Fa un auspicio, esercita una forma di interpretazione trascendentale, si direbbe, non nel senso tecnico della parola naturalmente, no? Trascendente. Ma non sta dicendo qualche cosa che mette in gioco il vero e il falso del discorso rispetto alla cosa. Questo accade soltanto quando li metti insieme, nome e verbo. Quando non dici cavallo, quando non dici corre, ma dici il cavallo corre. Quando dici questo, o dici il vero, o dici il falso. E questa è la misura del vero, ed è il luogo della realtà. La realtà, se tu dici questa è una bottiglietta azzurra, è vero. Se dici questa è una bottiglietta bianca, non è vero. Hai detto il falso, come tutti possono constatare, secondo un fondamento logico che ci sorregge da 2400 anni, quanti sono, no? E sul quale non abbiamo molti dubbi, perché su queste asserzioni che possono essere vere e false, o false, Aristotele costruisce quelli che lui chiama i giudizi apofantici, l'apofansis, quello che dichiara appunto questo è vero e questo è falso, oggi non è piovuto, è vero, domani pioverà, non si sa, vedremo, no? Quella è una profezia, non è, se fosse una scienza come oggi è diventata, potrebbe più avvicinarsi al giudizio apofantico. Quindi giudizi dichiarativi che asseriscono qualcosa di qualcosa e lo asseriscono in maniera vera o falsa, in quanto relativa alle cose reali, a quelle cose reali che sono uguali per tutti e che sono assunte attraverso, diciamo così, il giudizio che dice qualche cosa. Adesso vediamo il tratto dell'anima al quale fa riferimento implicito, anzi esplicito qui, no? Cosa dice? E qui siamo di fronte ad un'altra cosa fondamentale. Queste sono le costruzioni, diciamo, delle strutture fondamentali della mentalità dell'uomo occidentale, che ragiona così. E adesso, ancora di più e ancora meglio, chiarirà che cosa significa, in un senso aristotelico, che tutti abbiamo la stessa affezione, che tutti vediamo sensibilmente la stessa cosa, che però diciamo che la cosa è una bottiglia e che però diciamo anche questa bottiglia, non so che cosa dire, è mezza vuota e mezza piena, e questo giudizio apofantico può stare in una serie di giudizi apofantici che poi lui chiama sillogismi, eccetera. Ecco, nel brano del De Anima che ora leggiamo, per Ipsuches, tutto questo è detto con grande forza, ma bisogna leggerlo con grande attenzione, anche se molti di noi sanno benissimo queste cose. Quindi scrive, ricapitoliamo, diciamo di nuovo, lo fa spesso, consapevole della complessità, diciamo che l'anima, questa è una frase meravigliosa, che l'anima è in qualche maniera tutte le cose. L'anima è in qualche la psiche. E già, perché senza l'anima come fai a dire che c'è qualcosa di azzurro, di un po' freddino? Senza l'anima come fai a dire ma questa in sostanza è una bottiglia? Ma senza l'anima come fai a dire questa bottiglia è mezza vuota e mezza piena? Tutte queste sono questioni di relazione tra la cosa e l'anima. Quindi ogni esperienza e sapienza mette in gioco l'anima in relazione alla cosa. Non puoi saltare l'anima, insomma, no? Perché anche quando ti illudi di saltarla, l'hai già messa in gioco. Anche quando, come dire, dici, ma no, io non voglio sapere cosa dice l'anima, voglio vedere la cosa come è in sé. Hai detto vedere. No, ma io non volevo dire vedere, vorrei sapere. Hai detto sapere, cioè hai detto un giudizio. Allora, inevitabilmente, l'anima è il luogo di tutte le cose. Potremmo dire così. L'anima è il luogo di rivelazione del mondo com'è. È il modo di manifestazione. Capite che se io dico che è il luogo di manifestazione, poi penso alle parole greche, dico che è il luogo della aletheia, della non latenza, che dalla latenza diventa. Il bambino è nella non latenza, il bambino appena nato. La sua manifestazione è minima, o supponiamo che lo sia, certo, forse molto più ricca di quello che noi adulti pensiamo, però certamente non vede a un mese che questa è una bottiglia che è azzurra, perché non ha ancora l'anima. O meglio, ha l'anima sensitiva, ma proprio ai livelli più bassi. È un'anima che viene, come dire, impressa dalle cose, in quella che i greci chiamavano aesthesis, la sensazione, l'essere impressi dalle cose. Anche lui sente, ovviamente, che l'oggetto è caldo, freddo, se è troppo caldo leva la manina, se è troppo freddo anche. Ma non è assolutamente in grado di dire, oh, troppo caldo, oh, troppo freddo. Questo è molto lontano, la sua anima è ancora meramente sensitiva, però ci deve essere, perché se no nessuna realtà si manifesterebbe. Tutto il mondo resterebbe nella lete, come diceva Heidegger, nella non latenza. Non appena nasce l'essere umano è invece nella non latenza, cioè che dalla lete il mondo gli si manifesta, il cordone ombelicale si spezza e di solito non è molto contento, si lamenta molto, no? Esce da un mondo indistinto ad un mondo della distinzione che fa tappa nell'anima. Allora in questo modo si può dire con una frase che ha fatto epoca, l'anima è in una certa misura tutte le cose, ma il punto è quel che segue, come lo è? Perché qui entrerà il grande legame con il discorso, la grande questione appunto di ciò che abbiamo visto prima, che un conto è il giudizio, un conto è la sensazione, eccetera. La realtà, scusate, in realtà, è vero che l'anima è in qualche misura tutte le cose, ma in realtà le cose sono di due tipi, o sono sensibili o sono intelligibili. Tutta la filosofia si è basata su queste frasi, no? Criticandole magari, ma si è basata su queste frasi. Cioè, o questa cosa qui è la sensazione comune per tutti, eccetera, 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 della cosa che deve esserci uguale per tutti, visto che abbiamo la sensazione uguale a tutti, e questo è nell'anima di tutti. Ma poi uno dice bottiglia, l'altro non dice proprio perché non è ancora arrivato al linguaggio, la sua anima non è ancora intelligibile, è solo sensibile. E allora ci sono cose diverse nell'anima, le cose sensibili e le forme, le cose intelligibili, le parole, i concetti. Naturalmente, noi potremmo dire vedo una cosa ma non ti so dire che cosa è. Però già abbiamo detto che la vedo, che è una cosa visibile, che non è per esempio una cosa acustica e basta. Ma poi uno potrebbe dire, beh, comunque descrivimela. E allora uno potrebbe cominciare a dire, occupa uno spazio così e così. Quindi, comunque sia, non appena noi apriamo bocca, mostriamo la natura intelligibile dell'anima. Mostriamo che nell'anima ci sono le forme, cioè ci sono le parole, attraverso le quali e attraverso la sensazione noi diciamo della realtà e diciamo delle cose in maniera veritiera o in maniera non veritiera. Quindi, le cose sono sensibili e intelligibili e la scienza è in certo modo tutti gli oggetti del sapere, mentre le sensazioni sono gli oggetti del senso. Allora, nell'anima c'è il sensibile e l'intelligibile, sensazioni sono gli oggetti del sensibile, sapere sono gli oggetti dell'intelligibile. So che adesso non piove, so che questa è una bottiglia, eccetera, eccetera, no? Scienza e sensazione si distinguono in relazione agli oggetti, è evidente, no? Sono due oggetti diversi, quelli che mi dà la sensazione e quelli che mi dà il sapere. Considerate in potenza, corrispondono ai loro oggetti in potenza, considerate in entelechia, cioè in atto, agli oggetti dell'entelechia. Andiamo avanti altre tre righe e poi spieghiamo. La facoltà sensitiva e quella intellettiva dell'anima sono in potenza questi oggetti, e cioè da una parte l'intelligibile e dall'altra il sensibile. Allora, cosa sta dicendo? Sta dicendo, il luogo di manifestazione delle cose è l'anima. Nell'anima stanno tutte le cose. Le cose nell'anima stanno in due modi, o sono sensibili o sono intelligibili. Però vi stanno in due modi, o in potenza o in atto. In potenza è che se io esco dalla porta ho delle nuove sensazioni. E quindi anche dei nuovi intelligibili, delle nuove forme. Vedo delle altre cose, detto banalmente, no? Quindi sono o in potenza o in atto. Quando sono in atto, ecco, questo è il problema, che cosa sono? Come sono? Perché qui arriviamo ad afferrare, eh? Sì, qui abbiamo creato i presupposti, come dire, delle definizioni, dei discorsi che ci avvicinano al punto vero. Punto vero che io adesso in atto, nell'entelechia, cioè nella finalità, no, della immediata percezione, ho questa cosa che è uguale per tutti, che è nell'anima uguale per tutti, che suscita passioni uguali per tutti, ma che nel sapere non è uguale per tutti, perché ci sono lingue diverse e saperi diversi. Allora, è necessario evidentemente che le cose, l'intelligibile e il sensibile nell'anima, o siano le cose o siano le forme delle cose nell'anima, ma non sono le cose perché nell'anima la bottiglietta non c'è. Lui dice, non la bottiglietta naturalmente, perché non c'è la pietra nell'anima, bensì la forma della pietra. Noi abbiamo nell'anima quindi le sensazioni delle cose e i giudizi relativi a queste cose che mi consentono di dire l'intelligibile. Che cosa è questo? È una bottiglietta. Come la risolveva Platone? Allora vediamo subito. Platone diceva, ma perché l'ho già vista? In sostanza è questo, diceva, no? E la riconosco, conoscere e ricordare. C'è stato un momento prima della nascita che quando giravo su con il cavallo alato, tra le tante cose che ho visto anche la bottiglietta e adesso la sensazione me la riporta alla memoria. Aristotele direbbe, ma no, ma dai, questi sono discorsi... Io ci andrei cauto, perché Platone ha le sue ragioni per dire questo. Però indubbiamente non si spiega nulla, non si esplica nulla. Si dice conoscere e ricordare, ma che? Che cosa? Ricordare cosa, se stiamo a Platone? Io darei una risposta che forse Platone troverebbe appropriata, sem, la somiglianza, il simile. Ed è qualcosa che Platone anche dice, no? Quindi siamo nella simultaneità anche qui. Ma Aristotele batte tutt'altra strada, ormai è chiara la strada che batte lui. Un conto è il corpo che sente, un conto è l'anima che giudica. E l'anima che giudica, giudica in base alle forme del giudizio e del sillogismo. Giudica cioè in maniera tale che non ha bisogno di avere la cosa nell'anima, perché ne ha semplicemente la forma. E dice... È necessario che siano o le cose o le forme, ma non sono le cose perché non c'è la pietra nell'anima, bensì la forma della pietra. Di conseguenza l'anima, altro passo famosissimo e straordinario, è come la mano. È come la mano, che è l'organo degli organi. No? Sono frasi, Bruno la riprenderà, no? È come la mano, perché la mano è lo strumento degli strumenti, e l'intelletto è la forma delle forme, e il senso la forma dei sensibili. Quindi l'anima dell'uomo è come una mano metaforica che con i sensibili tocca le cose e con il ragionamento le giudica, no? Le tocca e dice, chissà che è una bottiglia. E in questo modo si mette in contatto con la cosa stessa come cosa comune che suscita passioni, sensazioni comuni per tutti noi che abbiamo mani umane. È la stessa cosa, si suppone, quello che sentiamo quando facciamo così. Poi però ha in potenza anche la possibilità, molto semplice, di poterla dire. Ma cosa significa poterla dire? Dire, questa è una bottiglia. A è B. X è Y. Oh miracolo, ecco, questo è l'uomo. È l'essere umano nella sua forma intelligibile, no? Naturalmente ha bisogno di quella cosa in potenza che è la sensazione, se non avesse mai visto, sentito, manipolato questa cosa, non sarebbe mai arrivata alla possibilità di dire, ah, ma è una bottiglia. X è uguale bottiglia. Voi direte, come arriva la bottiglia? Calma. Però questa è la strada, no? Io devo capire che c'è una potenzialità di cui l'anima è la traduzione in atto, io sono il traduttore universale, periermeneias vuol dire quello, l'interpretazione universale del cosmo infinito, io sono in questo senso l'anima del mondo, in un nuovo senso rispetto a Platone, no? Che parlava a sua volta, come sappiamo, di anima del mondo, l'abbiamo visto l'anno scorso. No, io sono l'anima del mondo perché sono il luogo in cui il divenire delle cose si manifesta e le cause delle cose si comprendono, perché si riducono a quella forma del giudizio che dice A e B, e quindi o è vero o non è vero. O questo è un giudizio, come dire, conforme, o questo è un giudizio difforme. Sarà di nuovo la sensazione a dirmelo, perché se io sono ceccato, come dicono a Roma, e tocco e dico questo è un topolino, è un è difforme, prima o poi mi smentisce. No, ma non è un topolino, che cosa sarà? No, è una bottiglia. E quindi questo è il passaggio costante dalla potenza all'atto, che è la grande invenzione della metafisica aristotelica, no? Della filosofia aristotelica. Le cose possono essere tante cose perché sono in potenza, tantissime per non dire tutte, in atto quella lì. In atto quella lì. Mentre per Platone non si poteva dare alcuna spiegazione del divenire. Il divenire era una paradossalità. Perché io dovevo dire che questa cosa che è bianca prima era non bianca. Questa cosa che è bianca dopo sarà non bianca. Ma allora è bianca o non bianca? Obiettavano i sofisti del tempo, no? E le scuole socratiche minori, come si sa. Adesso Aristotele è il primo che dà una spiegazione razionale, comprensibile, argomentabile del divenire. Che cosa significa che le cose divengono, che non sono mai le stesse? Perché appunto si manifestano nella sensazione come luogo in cui l'anima prende contatto con la potenzialità delle cose e le traduce nell'attualità della sensazione, e che nel fare ciò crea i presupposti della potenzialità del giudizio, che si attua nella concretezza della scienza, semplicemente nella concretezza del sapere, che quindi dice: questo è un corpo celeste, questa è la terra, il corpo celeste è puro, la terra è impura, per tutta una serie di ragioni, no? Che costruiscono la scienza aristotelica. Ora, poiché nessuna cosa, come sembra, esiste separata dalle grandezze sensibili, poiché ogni cosa è anzitutto una cosa sensibile, causata sensibilmente, vi ricordate l'obiezione ai platonici, ma noi dobbiamo dare la ragione, la causa delle cose, dobbiamo dire che cosa causa questo oggetto e che cosa intendiamo per oggetto. Anzitutto che è sensibile, che occupa spazio, che sta nel tempo, che ha delle qualità, che ha delle quantità, e ci arriviamo fra poco, no? Quindi, poiché nessuna cosa, come sembra, esiste separata dalle grandezze sensibili, se tu dici che il Dio, sono frasi pericolose, che il Dio esiste eternamente non sensibile, dici niente. Dici la tua fede, ma allora è un altro discorso. Ma in sé non dici niente, non puoi dire c'è una cosa, sì? Come è fatta? Non è fatta. Ma dove sta? Non sta. Ma che cos'è? Non è. È la non cosa per definizione. E quindi evidentemente tu, quando sei di fronte alla realtà, sei di fronte a qualcosa di sensibile, in qualunque modo tu intendi il sensibile, non qualcosa che è fuori dalla sensazione, che non è sensibile nel senso più ampio e generale del termine. Quindi, poiché nessuna cosa, come sembra, esiste separata dalle grandezze sensibili, è nelle forme sensibili che esistono gli intelligibili. Oh, non stanno lassù, stanno nelle cose sensibili. È come fatta lei che è questa bottiglia, nella sua materialità sensibile. Aristotele è un grande materialista, lo diremo poi alla fine. È il primo grande materialista di un certo tipo, perché prima di lui c'era Democrito, che è un grande materialista di un altro tipo, no? E i due sono incompatibili, questo è molto interessante. Quindi è nelle forme sensibili che esistono gli intelligibili, e quelli che si dicono per astrazione, e quanti sono qualità, e quanti sono proprietà dei sensibili. Cioè tutto quello che possiamo dire anche per astrazione diciamo bottiglia, già questa è un'astrazione, certo, ma non potremo dire nessuna astrazione, se non in riferimento a qualcosa di sensibile, che può essere anche una credenza, una fede, un modo di parlare, un modo di atteggiarsi. Certamente ci sono anche astrazioni che hanno una relazione, come dire, mediata con la sensibilità, ma alla fine stai dicendo la realtà è questa. E se anche tu mi vuoi dire esiste il Dio infinito, stai dicendo che ha una realtà, la deve avere, perché il tuo discorso abbia senso. Magari tu non la sai, ma dai, dici, ma questo è al di là delle potenze umane di conoscenza. Tutte cose che tu puoi dire, ma in realtà stai pensando sempre una cosa. E se pensi una cosa, pensi qualcosa di determinato nello spazio, nel tempo, come dirà Kant. Vedete quanto è aristotelico Kant, no? Kant dirà, tu non puoi pensare un fenomeno che non sia spaziale, non puoi pensare un fenomeno che non sia temporale, quindi non puoi pensare nessuna cosa che sia fuori da queste condizioni ricettive del senso, e nemmeno che sia fuori dalle condizioni intellettuali per le quali dici questo insieme di colori, sapori, odori, eccetera, eccetera, è una bottiglia, è un gatto, è quello che volete, no? Questo è il suo intelligibile, è la sua forma razionale. Quindi, poiché nessuna cosa esiste così, gli intelligibili che sono sempre qualità e proprietà dei sensibili. Per questo, chi non avesse sensazione alcuna, qui si vede proprio il fondo di Aristotele, no? Quello che ha fatto dire a molti che è il primo empirista della storia, no? Frasi così sono frasi da grande empirista, in fondo, no? Dice, per questo chi non avesse sensazione alcuna non apprenderebbe né comprenderebbe niente. E quando l'uomo pensa una cosa, di necessità pensa insieme qualche immagine, perché le immagini sono come sensazioni, solo che mancano di materia. È di una perfezione, no? È un cristallo, è meraviglioso. Cioè, quando tu pensi qualche cosa, una materia la deve avere. Non l'avesse fuori perché tu pensi Pegaso il cavallo alato, ce l'ha in quella materia che è la immaginazione dell'anima. Quelle immaginazioni che sono uguali a tutti, che sono presenti in tutti, no? Che tutti hanno, e quindi hai la cosa. Ma ce l'hai a livello dell'anima, perché è lì il luogo di tutte le cose. Se togli l'anima non c'è più niente. Quindi hai la cosa, hai il livello dell'anima, hai il livello della sensazione, e queste sono le cose che abbiamo tutti in comune, alle quali ci dirigiamo tutti concordi e conformi. Poi questo che hai come sensazione è in sé la potenza, la possibilità, non di avere la cosa dentro l'anima, perché l'anima non ha dentro di sé la cosa materiale, la materia dell'anima sono le immagini, appunto, no? E le immagini possono essere immagini sensibili o immagini concettuali. E allora dentro di te tu hai l'immagine sensibile della cosa e accanto a questa, in potenza, l'immagine concettuale della cosa. In potenza perché il bambino non ce l'ha l'immagine concettuale. Ci vuole un cammino per arrivare all'immagine concettuale. Quando hai avuto anche l'immagine concettuale della cosa, hai il sapere, l'umano sapere che viene pensato kantianamente come il sapere della specie umana. Non c'è nessuna, come dire, obiezione, nessuna supposizione, ovviamente, nella cultura di Aristotele, che possano esserci esseri umani sulla Terra che non pensano così. Ci sono, naturalmente, no? Ma lui non lo poteva sapere. Avrebbe forse potuto capire che non pensavano così perché il loro discorso era diverso, appunto. Perché altra era la natura del discorso che aveva fatto il loro sapere. Allora, da tutto ciò, noi comprendiamo che il cammino che Aristotele fa attraverso i discorsi, io devo procedere, vorrei fermarmi di più, ma se no facciamo un corso su Aristotele, dobbiamo comprendere che questo aver colto la natura dell'intelligibile come un'operazione dell'anima che si esprime nel giudizio apofantico, che dice la bottiglietta è mezza vuota e che quindi dice X è una bottiglietta, innanzitutto giudizio d'esistenza, poi la bottiglietta è mezza vuota, giudizio apofantico che dice in che modo è questa realtà, no? È una bottiglietta mezza vuota, benissimo. Questa costruzione dell'intelligibile, questa costruzione del sapere dell'anima sostanzialmente, del sapere che tutti abbiamo in comune, nel discorso comune, è il fondamento per costruirci sopra una sapienza formale. Questa sapienza formale è la logica. Cioè il giudizio di come sono fatti i giudizi, è il giudizio di come sono fatti i concatenamenti di giudizi che si chiamano sillogismi, dove date le premesse la conclusione è assolutamente necessaria, come sono fatte quelle scienze noetiche e dianoetiche che stabiliscono i principi primi di ogni argomentazione, principio di identità, principio di terzo escluso, eccetera, e i principi invece della corretta argomentazione, cioè di quell'argomentazione che partendo da certi principi stabilisce delle conseguenze in maniera coerente. Naturalmente i giudizi che procedono apofanticamente nella catena sillogistica vanno all'infinito, perché le premesse vanno sempre ricondotte a dei giudizi che sono a loro volta dei sillogismi, eccetera, eccetera, no? E tutto questo caratterizza la sapienza umana vista nel suo lato formale. Le forme non sono più il mondo delle idee nelle relazioni che hanno le idee, come pensava Platone. No, la sapienza umana è nella forma del discorso, nella forma di questo discorso, di un discorso che si confronta col reale, la sensazione, senza la sensazione nessun sapere, si confronta col reale perché attraverso la sensazione giudica e giudicando ottiene la risposta, si potrebbe dire, della natura che dice sì, è vero, la bottiglietta è mezza vuota, non è piena, lo conferma la sensazione, eccetera, eccetera. Passo finale per quest'oggi. Il trattato sulle categorie. Adesso è tutto pronto. Se sono riuscito a evocare in voi tutte queste cose che d'altronde sono nella conoscenza comune, diciamo anche, come dire, del normale testo di storia della filosofia, no? Adesso è facile capire che cosa cerca Aristotele con questo celebre trattatello, che a sua volta cerca di risolvere tanti problemi che Platone aveva lasciato aperto, compreso quel problema che abbiamo accennato prima. Se tu vuoi definire la pesca alla lenza, come fai a partire dall'arte? Devi sapere già che sta dentro l'arte per definirla come arte, no? E quindi come si fa a definire? Cioè, visto che siamo l'anima che ha mille e mille sensazioni, di tutti i tipi e di ogni genere, ma abbiamo anche un intelletto, cioè una ragione, cioè un discorso, propriamente, che si fa un'idea, come si dice, no? Delle sensazioni che lo circondano, da quando è piccolino a quando cresce, a quando entra nella cultura, che è tipica della sua umanità. Visto quindi che si tratta di capire come giudica propriamente l'intelletto, come facciamo dal fatto che qui c'è questa cosa sensibile e noi cammina e cammina arriveremo a dire che è una bottiglia. Qual è la causa che ci mette in movimento in modo adeguato a poter giustificare questa frase? Questa è una bottiglia. Ma adesso diciamolo nella forma della nostra domanda, che è così aristotelica peraltro. Come si fa a dire che cosa è una cosa? E che cosa c'è di reale nella cosa che si dice? Come si fa a dire che questa è una cosa reale e che cosa c'è di reale in questa cosa? Sulla base di tutto il percorso, la sensazione, il ragionamento, il passaggio dalla potenza all'atto, eccetera, e si arriva a un punto nel quale Aristotele si chiede: che cosa rispondo alla domanda che dice, chiede, che cosa è una cosa? E la risposta è stupefacente, tale da compromettere, diciamo, no? tutto il futuro della sapienza occidentale. Risponde, bisogna rispondere in 10 modi. Talvolta ne dice meno, non è tanto fatto filologico, ma ci sono diverse risposte, non ce n'è una. È un passo avanti della scienza filosofica straordinaria. Non c'è la risposta, c'è la bottiglia lassù. No, no, no. Nella bottiglia c'è simultaneità. È l'uno di molti. È l'uno di 10, che è la descrizione più ampia che abbiamo. Allora, vi leggo come dice lui in una delle formulazioni più precise. La domanda è: che cosa è questo? Titon. Risposta. Questo può essere uno, una sostanza, usia, per esempio uomo, per esempio cavallo. Ma due può essere una quantità, pesante 50 grammi, non lo so. Ma può essere una qualità, azzurro, grammatico, se parlo di un uomo. Quell'uomo è grammatico, è la qualità di quella sostanza. Può essere una relazione doppio, metà più grande, questa è più piccola della versione più grande, no? Ecco un altro modo di riferire che cosa è questo. Può essere un luogo sulla piazza, al liceo, su questo tavolo. Può essere un tempo. Ora, ieri, domani. Può essere una situazione. In piedi, seduto, rovesciato. Può essere uno stato. Chiuso, aperto, calzato, armato. Può essere 9, un agire. Brucia, taglia, pesa sul tavolo. Può essere 10, un subire. È bruciato, è tagliato, è caduto. Quando Aristotele faceva questa esemplificazione, molto presumibilmente lavorava in liceo con i suoi ragazzi. E dal liceo si vedeva una guardia, un soldato. E lui è il soldato che guarda, no? Vede benissimo certe risposte. Guarda sto soldato e dice, per esempio, no? Quello là, che cos'è quello là? Beh, innanzitutto è una sostanza, è un uomo. Poi vedremo il grande problema della sostanza. Innanzitutto è una sostanza, è un uomo. Poi, naturalmente, è un uomo in piedi, è un uomo che è un soldato, è un uomo che è armato, è un uomo che fa la guardia, che la fa oggi, che la fa sulla piazza. Con tutti questi giudizi, noi stiamo circoscrivendo la cosa nella sua molteplicità unita. E tutte queste cose istantaneamente, no? Nello stesso istante, simultaneamente, è simile a sé in tutte queste cose, è lui stesso in tutte queste cose. In questo senso, come vedremo, è usia, sostanza, è ciò che sta sotto a tutte queste cose, le sorregge, è lui che sorregge l'arma, è lui che sta in piedi, è lui che è stanco, è lui che è alto, è lui che è basso, eccetera, no? E tutte queste cose, sicché la ragnatela del discorso logico, la ragnatela del giudizio apofantico, ha catturato la cosa, capite? Ha completamente catturato l'ente. Ha completamente, come dire, circoscritto l'ente nel suo essere. E manca l'ultimo passo. Manca il passo, appunto, dal quale molto spesso la critica parte e che noi, come vedete, raggiungiamo per ultimo. E l'ultimo passo è, ma che cos'è la sostanza? La prima risposta, no? Che cos'è questo? Una sostanza, che cos'è questo? Una sostanza. Che cos'è quello là? Una sostanza. Poi però è questo, quello, quell'altro. E questo, ovviamente, si legge nella metafisica, preparato dalla fisica e poi esposto magistralmente nella metafisica, dove appunto si studia la scienza dell'ente in quanto tale, siamo partiti da questa domanda, no? La causalità della cosa nel suo essere, la causalità della cosa nella sua causa, materiale e formale, come cosa sensibile e intelligibile, come oggetto della sensazione e del discorso vero. E naturalmente la scienza che si occupa di questo è quello che Aristotele chiama filosofia prima, filosofia prote, prima. E la filosofia prima, diciamo così, è quella che riguarda appunto la sostanza, l'usia. Qui c'è una formulazione molto precisa di Aristotele che resta vera nel tempo, che è verissima anche oggi, assolutamente vera anche oggi, dove lui dice la filosofia deutera, la filosofia seconda, è quella che prende l'ente in quanto tale, la cosa nella sua unità, complessità, molteplicità, una, e ne astrae degli aspetti, ne astrae degli aspetti, ne tira fuori alcuni aspetti, degli aspetti recisi dall'ente, dice lui, separati dall'ente. E di qui nascono le scienze categoriali, che sono scienze che vanno dal 2 al 10, no? Il tempo, benissimo, questa cosa è nel tempo. Che cos'è il tempo? E questo lo studierà la fisica. Questa cosa però ha un peso, benissimo, questa cosa la studierà alcune scienze particolari, la geometria, la fisica, eccetera, eccetera. Cioè tutti gli aspetti della cosa che sono successivi all'elenco da 2 a 10 alla sostanza 1, all'1, alla sostanza, questi sono aspetti, badate, recisi, tagliati fuori dalla realtà nel suo holon, nella sua simultaneità e complicatezza. Questo è straordinariamente vero anche oggi, nel laboratorio di biologia dei nostri amici con i quali così spesso dialoghiamo a McCree. Loro hanno reciso. Che cosa hanno reciso? La sostanza di Aristotele? Beh, no, è molto più complicata la cosa. È appunto ciò che cercheremo di dire nel corso di questo cammino. Però certamente non hanno intero l'olon, perché ti dicono, noi studiamo l'ovulo, e l'ovulo è la causa della nascita degli esseri umani. E essere umano lo prendi dall'ovulo? No, evidentemente non è che l'ovulo, parlando, dice, sono un essere umano. No! Questo lo devi presupporre e per lavorare ti devi ritagliare, che non c'è niente di male, basta che lo sai, ti devi ritagliare questa cosa, no? Devi astrarre un pezzo dell'olon, dell'intero, perché questa bottiglietta è un intero, ma è un intero non perché la guardiamo da fisici, da biologi, da sociologi, da psicologi, da dietetici. È l'intero che l'ha prodotta, Aristotele insegna. Ma qual è l'intero che l'ha prodotta? Questa è la grande domanda, no? Che in Aristotele si riduce alla usia prote, alla essenza prote, alla sostanza prote. Quindi, certo, lui però ha visto una cosa importantissima. Ha visto la simultaneità, perché ora dice una cosa meravigliosa, che è il fondamento di tutta la metafisica. Dice, attenzione, la cosa, le cose si dicono in molti modi, non in uno soltanto. Questo era l'errore di Platone, che per lui tutto era usia, idea. La relazione era idea, il colore era idea, l'idea del colore, l'idea della relazione, l'idea del bianco, l'idea del nero. No, no. Le cose si dicono in molti sensi, nel senso delle categorie, dalla 2 alla 10. Quello che abbiamo detto del soldato, ma sempre in relazione alla prima, alla sostanza. Sempre in relazione alla sostanza di cui quell'uomo lì è il portatore del polakos legomenon, del potersi dire in tanti modi, come soldato, come in piedi, come seduto, come armato, come qui, come ora. Allora si comincia ad avere un'altra visione della realtà, capite? Un'altra visione della realtà. La realtà è continuamente una unità molteplice, una unità sensibile e intelligibile, circoscritta dai giudizi che la dicono. Per cui l'ente stesso, la sostanza stessa, è un po' lakos legomenon, un detto in molti modi, qualcosa che si dice in molti modi. Arriva Socrate e tu dici la prima categoria, è un uomo, è una sostanza, ma poi dici la seconda, è spogliato, è vestito, è di buon umore, viene da lontano, eccetera, eccetera. Tutto questo è il discorso ridotto a conoscenza scientifica della sua articolazione. Per cui il discorso vero o falso, evidentemente, è quel discorso che intende in due modi la sostanza. Come sostanza prima, che è l'individuo reale, la cosa concreta, che esiste simultaneamente a tutti gli aspetti che la caratterizzano, e usia seconda, usia deutera, cioè il predicato logico che designa gli individui, che designa le cose concrete, che dice quello è un uomo. Allora, la sostanza prima non è più una semplice categoria, capite? Prima diceva, nel trattato sulle categorie, partendo dal discorso, la forma del discorso, il discorso apofantico, presente tutto questo cammino. Nelle categorie diceva, descrivimi quella cosa là, e scopriva che per descrivere quella cosa là bisognava dare molti giudizi, non uno solo, non bastava dire, beh, è un uomo. cioè una sostanza, è un individuo, no? Quello che lui rivendicava all'inizio, è un individuo reale, è un uomo reale. Poi però devi dire anche altre cose, devi dire che è calzato, devi dire che è armato. Calzato e armato non sono sostanze, sono modi di essere di quell'individuo. Spinoza avrebbe detto appunto un conto è la sostanza, un conto sono i modi della sostanza. I modi di quell'individuo è di essere così come le altre categorie lo definiscono. Ma allora, se avete chiaro questo, la prima non è più una semplice categoria. Non è semplicemente il fatto che io dico quello è un uomo. E no, la categoria quello è un uomo, la categoria sostanza, la categoria questo è un individuo, questo è un individuo sensibilmente determinato, eccetera, eccetera. E non può più essere semplicemente un flatus vocis. Il fatto che la voce dice è una sostanza. No, lui, quello che io chiamo sostanza, si rivela essere lui l'unità di tutte le cose che si possono dire di lui, compreso che è una sostanza. Stiamo vedendo l'essere reale, capite? Stiamo guardando la realtà stessa. Il fatto che l'usia, la sostanza che gli attribuiamo, in quanto lo giudichiamo un individuo, qualcosa di determinato nello spazio, nel tempo, che ha degli altri aspetti, eccetera, eccetera, ecco, questa cosa che stiamo dicendo di lui è innanzitutto lui. Lui che incarna tutto questo dire del giudizio. E se non lo incarnasse, il nostro dire del giudizio sarebbe falso. No, è lui che, come dire, fa essere la contemporaneità dei suoi aspetti, è lui che li incarna a sé, è lui ciò su cui si applicano le categorie altre. Che dico è un uomo, che dico è alzato, che dico è vestito, che dico è calzato e così via. È di lui che sto parlando. Ma lui, da un lato lo dico col logos razionale, ma dall'altro lo dico perché lui è. Anzitutto perché lui si manifesta, è apophaisnes, è colui che viene incontro, no? Apo, dalla realtà, e che come individuo reale ha due caratteristiche. Si impone a me nel mondo della sensazione e poi dell'intelligibile, ed è l'unità di tutte le cose che lo concernono, lo caratterizzano, lo fanno essere così come è, cioè la simultaneità vivente. Ogni cosa è la simultaneità vivente, ogni cosa è l'unità dei suoi aspetti. Noi moderni diremmo è l'unità della sua storia, ecco, questo Aristotele non lo diceva, non poteva dirlo, non era nelle sue corde, però è l'unità di tutti gli aspetti nella realtà che sono passati dal potenziale all'attuale. Lui lo direbbe così. Lui direbbe questa è una sostanza. L'unità di tutti i suoi aspetti, in atto, perché è qui. Ed è la cosa reale che noi predichiamo come sostanza, ma non è la parola, è la cosa reale che si rispecchia nella parola. Ed essa è qui perché, abbiamo visto prima, no? Ogni cosa nell'anima è in potenza e poi in atto. Perché lui in potenza è stato tutta una serie di cose che qui si sono realizzate in atto. È stata la fabbrica che l'ha fatto, il materiale di cui è composto, l'acqua che c'è dentro, e tutti questi potenziali si sono realizzati come individui che hanno finito per costituire l'individualità reale di questa cosa che sta davanti a noi e che è la realtà stessa. Sicché dire che il punto, che la sostanza è il punto di applicazione di tutte le cose, significa non cadere nell'errore di Platone, che confondeva ciò che è accidentale con ciò che è sostanziale. Il sum bebe cos, l'upokeimon non come sum bebe cos, come accidentalità. Che sia azzurro è accidentale, che sia qui è accidentale, che sia mio, tuo è accidentale. È un aspetto del suo modo d'essere, ma lui è un individuo recuperabile solo se ne vediamo il passaggio dalla proprietà della potenza alla proprietà dell'atto. L'esempio di Aristotele, che è così chiaro, è l'esempio della casa. Che cos'è una casa? Ecco una domanda. Cos'è questa?
Che cos'è una casa? E lui dice, beh, anzitutto una casa è l'essere tradotto in atto di una potenza, come sempre accade in qualunque punto dell'universo, l'essere tradotto in atto di una potenza che potremmo descrivere, per intenderci, come un mucchio di mattoni. Non è così semplice, naturalmente. Un mucchio di mattoni, che a sua volta è una forma che è arrivata da un'evoluzione di cose, eccetera, questo mucchio di mattoni è in potenza una casa. E quando questa casa si realizza in atto partendo dalla potenza dei mattoni? Quando si incarna nella casa la sostanza della casa, la sostanza individuale di questa casa. E qual è la sostanza individuale della casa? Definizione aristotelica: servire da riparo a uomini, animali e cose. E come questo mucchio di mattoni che è diventato una casa è diventato quello che abbiamo detto, cioè qualcosa che serve di riparo? È appunto quando da Usia potenziale è diventata Usia reale, e per diventare Usia reale deve diventare l'Usia, non quella che diciamo con le parole, ma quella che si manifesta nella realtà individuale, governata dal to, ti, en, einai, da ciò che era, è, essere. Cioè, nei mattoni c'è in potenza questa forma. Questa forma è la traduzione in atto di quella potenza secondo la regola strutturale, perché la sostanza di Aristotele è strutturale, quella struttura che dice ciò che serve da riparo. E allora nel mondo c'è in cammino ciò che serve da riparo. Nel mondo c'è in cammino questo cavallo. Nel mondo c'è in cammino questo uomo. Nel mondo c'è in cammino questo albero. Queste sono le sostanze individuali, la cui sostanza profonda è il divenire in atto della sua regola costitutiva, della sua causa. Che cosa causa una casa? Perché mettiamo i mattoni col fine di creare un riparo. E questo fine portato in atto che costituisce l'essenza dell'individuo, cioè il suo toti e neina, l'essenza, diciamo, razionale, ciò che essa è in sé. E di qui naturalmente verrà poi tutto lo sviluppo aristotelico di questa. A noi non interessa andare oltre, a noi interessa fermarci qui, cioè avere capito come in Aristotele l'unità della cosa è la realizzazione della sua causa in quanto passaggio dalla potenza all'atto, mediante qualche cosa, diceva lui, che è in atto, certamente, e questo passaggio dalla potenza all'atto è qualche cosa che si esibisce nella sua essenza propria, il toti eirenai, la causa che lo produce come fine in atto, come fine attuato, fine di avere una casa, ora è attuato, con la materia che è passata dalla potenza all'atto, dove ciò che è essenziale della materia è che questa è una sostanza, cioè un individuo casa, dotato naturalmente di tutti i suoi aspetti, di tutti i suoi sumbebekota, cioè dotato di tutti i suoi aspetti accidentali. È bianco o rossa? Vabbè, è bianca, è rossa. Anche questo è un passaggio dalla potenza all'atto, ma di aspetti che sono come l'esempio del soldato. È in piedi, per accidente. È seduto, per accidente. È bianca, per accidente. Ma nella sostanza no. Nella sostanza deve avere in sé una causa che l'ha prodotta dentro le cose, a partire dalle cose, e che processualmente l'ha realizzata in atto per quello che essa in sostanza è. Cioè quell'individuo reale che noi chiamiamo casa, rispetto al quale noi nominiamo l'Usia seconda, no? Gli diamo un nome, gli diamo una sostanza verbale, ma la sostanza verbale è semplicemente, come dire, il rispecchiamento della cosa reale. E allora, diciamo così, come poi dirà San Tommaso, come diranno tutti gli aristotelici, che c'è una completa, perfetta congruenza tra il dire della verità, il dire della realtà e l'essere delle cose, che c'è una assoluta, come dire, adequatio, intellectus et rei, adeguazione dell'intelletto alla cosa, perché l'intelletto è l'anima, la quale è in certo modo tutte le cose, cioè là dove si dice che cosa è reale, ma non dove si produce che cosa è reale. Si dice che cosa è reale attraverso la produzione che dà la potenza all'atto, trasforma la materia in una cosa formata, in un individuo che è circondato dalle sue qualità secondarie, cioè dalle sue qualità accidentali, dal fatto anche che nasce e muore, certo, perché anche nascere e morire non saranno la contraddizione che pensava Platone, saranno il destino dello scioglimento delle cose, perché le cose sono sensazioni materiali e sono materia. Il grande problema di Aristotele è se anche l'anima sarà immortale o no, no? E su questo tutto il Medioevo avrà i suoi problemi, ma a noi questi interessano poco. A noi interessa moltissimo avere visto con precisione come il testimone che ci siamo dati come primo viaggio, diciamo così, di fronte al problema: ma che cosa è simultaneo nelle cose? Che cos'è la simultaneità in atto dell'uso e della comprensione? In che modo l'uso che l'anima fa del mondo, sentendo e giudicando, è simultaneamente anche lo specchio della realtà e quindi la cosa stessa nella sua comprensione? E in che modo uso e comprensione si rinviano evidentemente il diritto di giudicare e il diritto di avere? Tutto questo ha voluto dire un cammino preciso, partire da Platone, va da sé, rovesciare il platonismo, porre la questione secondo il quale l'uso usa sempre individui, l'uso ha a che fare con gli individui, cioè con delle cose materiali sensibili, mentre la comprensione che sta nell'anima è la comprensione di come questo uso materiale sensibile sia stato un passaggio che continuamente si realizza dalla potenza all'atto, da una materialità che potrebbe diventare una bottiglietta, da una materialità che potrebbe diventare un uomo, da una materialità che potrebbe diventare una casa, al giudizio corretto, al giudizio apofantico che dice la cosa come sta, distinguendo il suo sostanziale stare di individuo concreto dai suoi aspetti, dai suoi subebecotta, dai suoi aspetti accidentali, transeunti. Come la stessa sostanza, d'altra parte, è alla lunga transeunte. Ecco, tutto questo cammino è la prima esemplificazione di come la cosa è pensata in Occidente come l'unità dei suoi aspetti. L'unità dei suoi... E ancora noi, per molti lati, la vediamo così, ancora è importante per noi la divisione tra coloro che si occupano delle accidentalità, che la cosa corre, che la cosa si muove, che la cosa è nel tempo, che la cosa è materiale, e invece l'ambizione, ormai tramontata da molto tempo, della filosofia di dire l'intero, di tradurre in un giudizio apofantico assolutamente incontrovertibile, come dice Severino, in un giudizio incontrovertibile, che la cosa sta così. Abbiamo visto questo percorso, abbiamo visto che il suo veicolo è il discorso, che il luogo di esame e di soluzione, sin dove questa è una soluzione, è il discorso. Quello che dovremo vedere la prossima volta sono due cose. La prima, fare un passo a lato. La prima è dire francamente che cosa non c'è, non che cosa non va, che è banale. Diciamo che cosa non c'è in questo discorso. E che peraltro non potrebbe non esserci se abbiamo detto che ogni uso innesca una comprensione, ma non la comprensione di questo uso. Quindi inevitabilmente in questo uso razionale che Aristotele fa del discorso qualcosa non c'è, qualcosa che invece dovrebbe esserci, o meglio che c'era, ma che lui non era in grado di tradurre in comprensione. Il suo uso non gli consentiva di fare questo ulteriore passo, di comprendere la sua comprensione, nel modo in cui noi cercheremo di farlo. E questa sarà la prima parte della... La seconda parte sarà il secondo testimone. Cioè, e invece cos'è una cosa per gli atomisti? Così vicini a noi, per altri versi, così simili a noi. Che cos'è una cosa? Per i grandi maestri dell'atomismo greco, poi per Epicuro, ma insomma soprattutto per i greci. Ecco, lì saremo di fronte a, di nuovo a un altro tipo di discorso e a altre cose molto interessanti che sono anch'esse qui con noi. E questo, quando ci si, come dire, ci si accalora, ci rimane male di fronte a questa difficoltà di far dialogare le scienze con la filosofia e persino le scienze tra di loro talvolta, no? Quando restiamo così male, è difficile per noi che facciamo filosofia non restare male, però forse dimentichiamo una cosa importante, che questo è il prodotto dei due grandi apostoli della scienza occidentale, cioè Aristotele e gli atomisti dall'altra parte, no? E quindi Democrito. È il loro scontro che qui ancora fa rumore, eh? Si sentono ancora cozzare le armi, no? Perché sono due maniere che ispirano tutte e due la nostra attualità, ma in maniera incompatibile. Loro non possono stare simultaneamente insieme, non riescono a stare simultaneamente insieme, sarebbe bello vedere se ci riusciamo noi a farle stare simultaneamente. Non possono stare, uno non può essere San Tommaso e non può essere Galileo. Per ragioni che sono strutturali, che partono da questa antichità pregressa della cultura filosofica occidentale e non solo filosofica. E quindi cominceremo il cammino con Democrito. Grazie, buon sabato.